significato la lingua e la cultura italiana in Italia e nel mondo.
Bentornati a Sull'Onda dell'Italiano e buon appetito!
Esatto, buon appetito, ovviamente sono le 16.02, calza a pennello. Valeria, senti, va bene che sei stanca, hai una settimana lunga alle spalle, però la volta scorsa stavi a cantare Fra Martino Campanaro, che cos'è che ti sta succedendo?
No, guarda, io sto benissimo, non ti preoccupare, non vi preoccupate neanche ascoltatori. Oggi si parla di cucina, per questo che dicevo buon appetito. Ah. Ti ricordate? Ti ricordi?
Io sì, grazie. Ecco. Grazie.
Allora, la scorsa puntata ve l'avevamo già anticipato, appunto. Quindi vi immaginiamo già pronti ai fornelli col grembiulino indossato.
Però prima di accendere il fuoco facciamo un breve riepilogo di quello di cui abbiamo parlato l'ultima volta. Oltre ad aver imparato il significato della parola gibboni.
Esatto, ricordiamo di cosa si tratta. E cioè, i gibboni sono primati in grado di riprodurre vocalizzi simili a quelli dei soprano.
Ma abbiamo anche sbirciato dietro le quinte del mondo della lirica. E se vi siete persi l'ultima puntata, attenzione, attenzione, Habemus Audium.
Ebbene sì, potete sentire il podcast delle puntate precedenti sul sito di Radio Statale, www.radiostatale.it, e sul nostro sito, oppure potete seguirci direttamente su Mixcloud.
Quindi non avete più scuse e, visto che ci siamo, ricordiamo anche il nostro indirizzo di posta elettronica sull'onda dell'italiano @gmail.com, tutto attaccato, e la nostra pagina Facebook sull'onda dell'italiano Radio Statale. Ovviamente mettete un bel mi piace e solo per oggi il dito più veloce vincerà una teglia di lasagne bolognesi fatte con la manina della nostra Cattaneo.
Ah sì sì, se vi fidate, tutto senza glutine, assicuriamolo.
Sì, certo.
Vabbè. Certo, ne ho qui una teglia. Tra l'altro faremo una cenetta a lume di candela, se volete. Come potete notare, oggi siamo solamente in due, io, la Guerini, Rocco.
Elena non sa nemmeno aprire una scatoletta di tonno, quindi l'abbiamo fatta fuori, abbiamo deciso di escluderla da questa puntata dedicata al cibo. E oggi, quindi, oltre a salutare Giuditta da Valencia, salutiamo anche Elena da Monza.
Esatto, la famosissima Elena da Monza. La tonsillite, in realtà, poverina, ha avuto la meglio su di lei e quindi non avrà nessun problema a rispondere alla nostra domandona, dato che basta cliccare col ditino sul mouse senza usare la voce.
Quindi è il momento attesissimo della domandona di puntata.
Oh, bene bene. Oggi vogliamo sapere che cosa sono i cellentani. Ah, un formato di pasta che si ispira al movimento del quasi omonimo cantante soprannominato Il Molleggiato. B, gli allievi della scuola dello chef Umberto Celentano. Oppure C, un piatto tipico della città di Celleno in provincia di Viterbo.
Io inizio ad avere un po' di acquolina, non so voi da casa, ma che cosa c'è nel menù di oggi?
Allora, possiamo iniziare con un antipasto tradizionale. La scienza in cucina è l'arte di mangiar bene, o come meglio conosciuto, l'Artusi.
Ricordiamolo, l'Artusi è stato un gastronomo e critico letterario del XIX secolo e siccome per ovvie ragioni è stato impossibile intervistarlo...
Ancora con l'aldilà non siamo in grado di comunicare.
E comunque, in ogni caso, visto i nostri potenti mezzi di registrazione, l'audio sarebbe stato sicuramente disturbato.
Esatto.
Quindi è stato meglio così. Quindi oggi noi... Artusi.
Esatto. E noi abbiamo cercato di aggirare l'ostacolo e quindi non abbiamo tentato di contattare il regno dell'aldilà, ma siamo andate a intervistare la vicepresidente di Casa Artusi, Laila Tentoni, che ci ha parlato appunto del progetto di Casa Artusi e che cosa oggi custodisce e promuove l'eredità di Pellegrino.
In realtà la nostra città da tanto tempo ha cominciato a lavorare, a cercare di valorizzare un ricettario di cucina che ha un titolo molto particolare, che è La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Ha un grande primato, una piccola curiosità, quello di essere il libro più rubato nelle biblioteche e, devo dire anche per esperienza diretta, il titolo più sbagliato in assoluto, tant'è che gli italiani hanno ben pensato di chiamarlo l'Artusi, punto, così facciamo prima. Quindi questa città da tanto tempo ha messo a valore questa risorsa con una festa che si chiama Festa Artusiana, che dura 9 giorni consecutivi già da 18 anni a Forlimpopoli a fine giugno. Quindi sostanzialmente questo è stato il primo atto di amore della città di Forlimpopoli nei confronti di Artusi. Però, per l'appunto, già si pensava di festeggiare e celebrare l'Artusi tutti i giorni con un centro a lui dedicato, ed ecco Casa Artusi, un centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica, e ha una missione, quella per l'appunto di valorizzare le grandi tradizioni italiane, la grande cucina domestica, e questo è il nome di Artusi, perché Artusi, e questa è una delle tante ragioni del successo di un libro che per la prima volta rappresenta la cucina italiana nell'unico modo possibile, ovvero la sommatoria di tutte le cucine territoriali, regionali.
Ma quindi voi fate anche corsi di cucina?
Allora, dentro la casa ci sono due luoghi simbolici, i luoghi della casa di Piazza D'Azeglio di Artusi. In Piazza D'Azeglio la sua vita quotidiana ci viene descritta dalla fedele Marietta Sabatini, la cuoca domestica, tutto fare. Lei dice che questo signore anziano, mai sposato, nobile d'animo, passava il tempo dalla biblioteca alla cucina, dalla cucina alla biblioteca. Quindi in questo bellissimo complesso monumentale, si chiama Isolato della Chiesa dei Servi, sono 2000 metri quadrati, abbiamo due cose importantissime, non solo questo, ma una è la biblioteca, con 2000 documenti, libri sulla cucina domestica, e soprattutto tutto il carteggio che Artusi riceve, a dimostrazione che questo libro non è un libro soltanto per gli italiani, ma un libro scritto assieme a tutti gli italiani, perché noi qua abbiamo le ricette che vengono dal Piemonte, dalla Sicilia, e quindi tutte ricette che Artusi recepisce, prova e riprova, e poi, se valide, le mette per l'appunto nel libro. E abbiamo naturalmente la scuola di cucina.
Chi viene a imparare a cucinare?
Beh, vengono da tutto il mondo, e sono giornalisti curiosi, cuochi, quindi insomma tante persone che devono a livello professionale imparare la cucina tradizionale. E noi qui facciamo corsi di cucina dedicati ovviamente in questo caso alle nostre tradizioni romagnole, che sono soprattutto quelle della minestra. Noi qua in Romagna non si chiama pasta, minestra, sia asciutta che in brodo, la piadina, eccetera eccetera. Ma oltre a tutto questo pubblico, noi abbiamo circa 30.000 visitatori che vengono, ma oltre dall'Italia, 60% dall'Italia, 40% da tutto il resto del mondo. In realtà abbiamo tante famiglie, la mamma con la figlia che viene a fare il corso la domenica, marito e moglie, quindi si instaura questa sanissima competizione fra marito e moglie. Quindi devo dire che nonostante tutto, perché in realtà si dice che si cucina meno, in realtà la crisi anche ci porta comunque a fare più attenzione, e comunque sicuramente c'è una cultura giusta di attenzione rispetto al cibo, che significa rispetto alla nostra persona, all'ambiente eccetera. Quindi in effetti abbiamo tantissime persone che vogliono imparare finalmente a mettere le mani in pasta, a fare le cose, non soltanto a vederle fare davanti a me.
Oh, ma dov'è la Piazza D'Azeglio a Forlimpopoli?
Allora, svegliamo subito l'arcano. Infatti a Casa Artusi è stato proprio ricostruito fedelmente l'appartamento fiorentino di Artusi, appunto, quindi quello di Piazza D'Azeglio. Infatti l'Artusi è nato a Forlimpopoli, ma poi si è trasferito verso i 30 anni con tutta la famiglia a Firenze,
in Piazza D'Azeglio,
appunto.
Ho capito.
Quindi passiamo un po' alla pratica. Apriamo il ricettario dell'Artusi, così a caso, lasciamoci guidare dal fato. Ecco, per esempio abbiamo questo bellissimo brodo per gli ammalati. Questa la inviamo via mail ad Elena, così guarisce prima. Provo a guardare tu, cosa
ma
trovi?
Allora, dunque, io vedo un bel baccalà in gratella.
Prova a leggerlo, così da casa prendono appunti.
Allora, ci dicono: onde riesca meno rinsecchito, si può cuocere a fuoco lento sopra un foglio di carta bianca consistente, unta avanti. Conditelo con olio, pepe e, se vi piace, qualche ciocchettina di ramerino.
Io avrei già un problema, perché io non so assolutamente che cosa sia il ramerino. Che cos'è, scusami?
Beh, se qualcuno lo sa da casa, magari lo scriva su Facebook, così impariamo qualcosa anche noi.
Quindi tutti questi cibi che hanno nominato, tu quali hai nel frigorifero?
Ma allora, guarda, io sono un caso un po' particolare, perché essendo celiaca ho una selezione accurata nel mio frigo.
Poverina.
Piuttosto, sì, ahimè. Sentiamo piuttosto invece quello che pensano alcuni studenti Erasmus del contenuto del frigorifero dell'italiano medio.
In un qualsiasi frigorifero di un italiano non può assolutamente mancare
pomodoro,
formaggio,
cipolla, mozzarella,
latte,
vino,
oliva,
parmigiano,
oregano,
il pomodoro.
Quale piatto vorresti riportare al tuo paese?
Tiramisù,
risotto,
tartufi,
parmigiano,
pasta,
gelati,
panforte,
gnocchi,
bresaola,
panzerotto,
mozzarella,
panna cotta,
lasagna,
risotto anche tiramisù,
lambrusca,
birra Moretti,
Chianti.
Ma tu il tartufo ce l'hai a casa, Valeria?
Ma ovvio, immancabile. La mattina mangio latte, biscotti e tartufo.
Sì, aspetta, a proposito di abbinamenti, senti che gancio ti propongo? Sei pronta? Se ti dico latte e miele, che è una accoppiata vincente, ci ricorda anche Elena, che cosa ti viene in mente?
La tonsillite di Elena,
ecco,
ovviamente.
Oltre ad Elena, però, dovrebbero venirti in mente i Latte e Miele, quel gruppo genovese di rock progressivo. Hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 1980, noi non eravamo ancora nate, con la canzone Ritagli di luce.
Ma scusa, va bene, adesso io sono molto contenta di aver colmato questa lacuna imperdonabile. Ma cosa c'entrano?
C'entrano perché volevo assolutamente leggere i risultati della ricerca degli studiosi di Mensa Magazine, chiamata Festival di Sanremo e Gola.
Ah, ecco. Dimmi.
Allora, grazie del permesso, grazie. Adesso lo leggo. Dicevo, questi ricercatori si sono concentrati sui riferimenti culinari presenti nel Festival di Sanremo. Allora, sul palco addirittura, questo è molto curioso, sono saliti personaggi come il signor Farina, il signor Focaccia, poi Pane, il celebre Tullio Pane, e non potevano mancare omelette, spinaci, un po' di verdura anche, ci vuole, zucchero, famoso fornaciari, anche della frutta esotica perché abbiamo mango e ovviamente il latte e miele. Comunque, se volete altre succulente informazioni come queste, potete andare su www.taccuinistorici.it. Inutile ricordare che Taccuini si scrive con due C.
Però diamo ancora qualche dato sanremese, sempre dal Mensa Magazine. Per esempio, su 1600 canzoni cantate dal 1951 ad oggi, 30 contengono riferimenti al cibo.
Io mi aspettavo un qualcosina di più, cioè l'Italia è la patria del cibo, però vabbè.
No, ma aspetta un attimo, perché c'è anche una classifica. Allora, ci sono 5 canzoni che parlano del caffè, 4 di fragole e fragoline, 3 dello zucchero, 2 del fritto, 2 del ragù.
E quindi non ci manca niente, ce ne sono molte altre, vedo. Quindi hai tutti gli ingredienti della tavola italiana nelle canzoni. Ma non sono solo i cantanti italiani a parlare di cibo, non strano. E questo ci ha molto incuriosito e ve lo dimostriamo con questa canzone che vi cambierà la vita, come quella di Maurisa Laurito.
Veramente, non stiamo scherzando. Giuditta, tra l'altro, ci tiene a dire che per apprezzare questa canzone dovrete ascoltarla più volte, quindi mi raccomando. In sua assenza, intanto faccio io da portavoce, sentite il piatto che ci propone questo gruppo punk rock tedesco, che sono gli Spliff. E fate attenzione al finale, mi raccomando.
Scusa, come si fa la carbonara?
Acqua.
Acqua, beh, sì, da
pasta.
Acqua ci vuole. Ma la pentola?
Pentola. Grande.
Quindi fornello.
Pentola.
Pentola. Acqua.
Gas.
Sale quanto basta? Pasta. Pasta per la carbonara, spaghetto. Spaghetto.
7. Barilla.
Perfetto.
Poi? Uova. Pancetta. Grana.
Pancetta o quell'altro, com'è che si chiama? Il
lardo.
No, cioè, i romani la chiamano in un'altra maniera, non c'è la pancetta, vabbè. Ma è la vabbè. Uova fresche, grana.
Basta.
Fatta. Buon appetito.
Oh, allora, grazie per la ricetta intanto.
Ho preso appunti. Meglio della Benedetta Parodi, Silvio. Veramente. E Alberto, grazie. Chi abbiamo ascoltato?
Gli Spliff con Carbonara, tra l'altro di una profondità incredibile. Stasera mi sento arricchita.
Sì, stasera faccio l'esegesi del testo di Carbonara.
Veramente. Certo che però bere la Coca-Cola con la Carbonara è fra le cose più terrificanti che abbia mai sentito.
Perché non hai ancora visto la foto dell'album degli Spliff, perché veramente merita, come il vestito a meringa della Laurito. Comunque vi anticipiamo già che dedicheremo una puntata intera agli errori più clamorosi che gli stranieri commettono sulla cucina italiana, e siamo sicure che già vi viene in mente qualcosina.
Infatti, a proposito di stranieri alle prese con la cucina, in settimana caricheremo sul nostro sito il video di Daniel Pablo, studente Erasmus, che si è cimentato nella nella preparazione del tiramisù.
È la culina in bocca che ti fa impastare. No, comunque, alcuni degli studenti Marco Polo, sempre della nostra università, si sono improvvisati anche cuochi per un giorno. Loro però si sono impegnati nella preparazione dei ravioli, sono stati sul salato, Daniele invece sul dolce, non ci facciamo mancare mai nulla.
Esatto, c'è da dire in realtà che per quanto riguarda gli studenti del Marco Polo, la loro esperienza è stata più complessa, insomma, della semplice preparazione dei ravioli. È stato più un incontro di culture, tradizioni e sapori di cui ci parla la professoressa Anna Zaffaroni.
Buongiorno a tutti e grazie per questa possibilità di raccontare la nostra esperienza. Appunto, come dicevate, abbiamo lavorato insieme a una classe Marco Polo dell'anno scorso, quindi studenti cinesi, per il progetto Aperitivo per Expo, a cui l'Università Statale ha appunto aderito per promuovere, insomma, l'iniziativa dell'Expo di quest'anno legata appunto alla cucina. Nel caso specifico, il CALCIF ha aderito proprio attraverso delle attività che volessero unire appunto cucina e didattica della lingua italiana. Il progetto con questa classe è nato prima di tutto dall'idea di creare una pagina Facebook, quindi da questo principio di didattica 2.0 in cui si parlasse di cultura culinaria italiana e cinese a confronto. E questa pagina, diciamo, il lavoro legato a questa pagina è stato molto interessante anche proprio per i riscontri linguistici che ha avuto, perché abbiamo dovuto appunto insieme creare il titolo della pagina, pensare a foto, immagini, anche slogan, insomma, che evocassero quello che insomma volevamo comunicare. E quindi c'è stato un bel lavoro che ha preceduto, ecco, le attività propriamente legate alla cucina. Questa pagina è nata e si chiama Italia Cucina, che quindi voleva giocare sull'Italia con la Cina e Italia in cucina. E i ragazzi, insomma, hanno sempre postato le loro curiosità, le loro nuove scoperte, appunto, vivendo in Italia dal punto di vista appunto della cucina. E poi anche la cosa che ci interessava di più era appunto riflettere su somiglianze e differenze tra le due tradizioni, insomma. Per esempio, ci sono solo ad esempio una ragazza che vive in una regione piuttosto remota della Cina, ha scoperto l'esistenza della polenta, esattamente come la nostra polenta, nella sua regione. Questa polenta si chiama, perdonate la pronuncia, Fanfan, e anche gli stessi studenti, i suoi compagni cinesi, non conoscevano, ecco, l'origine di questo piatto, di come veniva consumato. Quindi, insomma, è stata una pagina che ci ha permesso proprio di scambiare informazioni e, insomma, elementi culturali. Ovviamente tutto scrivendo in italiano, commentando, portando foto, quindi, insomma, molto utile anche proprio per la didattica della lingua. Ecco, per arrivare poi al lavoro che abbiamo fatto insieme alla fine, diciamo che uno degli elementi in comune Italia e Cina nella cucina abbiamo trovato che, insomma, fossero i ravioli. I ravioli italiani, perché appunto cinese e la variante cinese ovviamente, e quindi abbiamo, insomma, cominciato a lavorare all'idea di realizzare insieme, proprio di fare una lezione di cucina. Il lavoro preliminare è stato ovviamente di scoprire la ricetta, perché ovviamente ci sono moltissime differenze nella preparazione anche in Cina, così come in Italia. Quindi, insomma, abbiamo fatto tutto un lavoro preliminare e poi grazie anche alla collaborazione del CALCIF, insomma, siamo riusciti ad utilizzare degli spazi dell'università, la mensa, e quindi, insomma, un luogo adatto a lavorare, anche a fare delle riprese video, perché poi da questo laboratorio, cioè, cucina, abbiamo creato un video che è servito appunto un po' per pubblicizzare questo evento. Ecco, quindi la realizzazione dei ravioli, abbiamo preparato la ravioli di mago in italiano, che loro hanno preparato appunto Jobs, è stata molto divertente e coinvolgente e si è poi conclusa con un pranzo insieme in comune e confrontandoci un pochino, quindi è stato davvero una bella esperienza, ecco, che speriamo di riproporre quest'anno, visto che Expo partirà a maggio, continueremo a lavorare su questo tema.
Ma sembrava che la Zaffaroni ci parlasse direttamente dalla Cina. La nostra tecnologia non si smentisce mai.
Ci scusiamo, infatti.
In primis con la professoressa Zaffaroni. Però registrare in via telefonica è sempre un po' problematico. Però adesso andiamo oltre, superiamo questo impasse e chiediamo in prestito anche noi la mensa, così facciamo uno spuntino dopo la puntata.
Proviamo a contattarli. Radio chiama mensa. Radio chiama mensa.
Ogni tanto
ci sentite?
Questa donna ogni tanto sfasa. Qualcosa sì. Mi dice che rimarremo quindi a bocca asciutta e per non pensarci ricordiamo il nostro domandone. Prego Valeria.
Allora, oggi vogliamo sapere che cosa sono i cellentani. Un formato di pasta che si ispira al movimento del quasi omonimo cantante soprannominato il Molleggiato. B. Gli allievi della scuola dello chef Umberto Celentano. E C. Un piatto tipico della città di Celleno in provincia di Viterbo.
Vediamo che a differenza delle altre volte ci sono un po' di errorini. Meno male, così possiamo correggere i nostri ascoltatori. Ma qui soprattutto la mensa non risponde, quindi io getto la spugna, ho deciso, non si mangia niente.
Allora, mentre ci teniamo la fame, intanto vi ricordiamo di nuovo il nostro sito, che è www.sullondadellitaliano.wordpress.com, e la nostra pagina Facebook, che è Sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, dove potrete rispondere al nostro quiz.
Allora, a proposito sempre di spuntini di cibo, ci teniamo a presentarvi un progetto, quello della nostra compagna di master, Natalia Olivieri, che propone degli aperitivi conversazionali per esercitare la lingua italiana.
Sentiamo un po'.
Siamo qui con Natalia Olivieri, che gentilmente si è offerta di raccontarci il suo progetto.
Il mio progetto si chiama Italian Language Dinner Table. Ho creato una pagina Facebook e organizzo delle cene conversazionali o degli aperitivi conversazionali. Tutto questo è organizzato a casa mia, dove io praticamente preparo, cucino, passo tutto il pomeriggio a cucinare e a preparare delle lezioni in lingua italiana. E invito gli stranieri a frequentare questa lezione in compagnia di ottimo cibo e nuovi amici stranieri e anche italiani.
Ovviamente la conversazione sarà in italiano, immagino.
Sì, tutto in lingua italiana.
Quali sono i piatti che richiedono di più gli stranieri?
Gli stranieri amano la pizza, amano la pasta. Preparo questi piatti tipici italiani, ma anche sotto forma di aperitivo, un aperitivo cenato, qualcosa per poter stuzzicare, dei rustici, la caprese e così via, qualcosa davvero per stuzzicare l'appetito.
L'appetito anche della conoscenza della lingua, quindi non soltanto quello del nostro stomaco. Durante la conversazione poi i ragazzi hanno più o meno lo stesso livello di competenza linguistica o cerchi di ovviare il problema mantenendo un livello base abbastanza equilibrato?
Cerco di formare un gruppo omogeneo, anche se non è molto semplice. Se arriva un principiante avrà un livello di conversazione molto più limitato rispetto a un livello C2, pertanto lì devo essere io quella che deve fare un po' da regista, quindi coinvolgerli, aiutarli, fare in modo che riescano ad apprendere un nuovo vocabolario. Ovviamente sono sempre munita di lavagna, perché altrimenti sarebbe impossibile, e cerco di scrivere tutte le parole che per loro sono nuove.
Potresti sinteticamente dirci qual è la provenienza di questi studenti?
La maggior parte di questi ragazzi sono europei. Ho incontrato ragazze dell'Irlanda, Germania, Francia, qualcuno anche dell'America. Generalmente sono ragazzi che vengono in Italia per fare delle esperienze lavorative oppure sono studenti Erasmus, quindi hanno anche un livello di scolarizzazione già molto avanzato.
Intorno a questo tavolo, questi ragazzi portano anche qualcosa della propria cultura culinaria o si limitano solo a conoscere ed assaggiare il cibo italiano?
Per il momento non portano nulla, anche se c'è stato qualcuno che ha portato dell'ottimo vino, però loro ovviamente sono più interessati a conoscere la tradizione culinaria italiana e soprattutto hanno tantissima fame, quindi appena arrivano si buttano sul buffet.
Qualcuno ha mai chiesto delle ricette italiane da portare a casa?
Sì, sì, senz'altro. Anzi, io ci ho pensato a fare un piccolo presente. Ho trascritto loro una ricetta che volevano da tantissimo tempo, ed è quella del tiramisù.
Devo dire che sono furbi, hanno già capito.
Sono veramente delle ottime forchette.
Il rapporto con questi ragazzi si ferma al momento dell'aperitivo oppure prosegue in qualche modo tramite la social network?
Sicuramente prosegue, perché loro vedono costantemente tutti gli aggiornamenti della pagina, mi seguono e mi chiedono altri eventi. E poi organizziamo anche delle uscite che non fanno parte di questo progetto, ma ci vediamo anche fuori da questo contesto.
In bocca al lupo, Natalia, per il tuo progetto. Spero che spicchi il volo per la promozione della lingua, della cultura, soprattutto del cibo italiano. Grazie per la tua intervista.
Grazie a voi.
Quindi anche in questo caso il cibo è un espediente per la didattica, così come Marco Polo, come il nostro amico dell'Erasmus. Ma quindi, non so, possiamo andare anche noi volendo a questo aperitivo?
Ma quasi quasi, sai dirmi quando è il prossimo evento?
Allora, per saperlo bisogna scrivere un messaggio privato a Natalia sulla sua pagina Facebook. Adesso correggimi, prof di inglese, la pronuncia dimmi se è corretta. Italian Language Dinner Table. Può essere?
Aiuto.
Aiuto. O iscriversi sulla piattaforma di Table Bubble. No, come si dice?
Table Bubble.
Ecco, vabbè, correggimi.
Così sembra.
Table Bubble. Ok.
O qualcosa di simile. È scritto Table Bubble.
Okay, ok, comunque scrivete a Natalia.
Perfetto. Direi che a questo punto siamo arrivati quasi alla fine. E mentre vi iscrivete al prossimo evento in compagnia di Natalia, vi diamo anche la soluzione del quiz.
Ah, oggi c'è un pareggione tra due distrattori, no? Uno, sì, spero sì, che sia almeno la risposta corretta, perché oggi è veramente bizzarro. Ah, i cellentani.
Allora, i cellentani, avevamo detto, sono un formato di pasta che si ispira al movimento del cantante celentano, gli allievi della scuola dello chef Umberto Celentano, oppure un piatto tipico della città di Celleno, in provincia di Viterbo.
In questo momento ci vorrebbe un rullo di tamburi.
Ma non ce li abbiamo.
Vai.
Facciamo finta. Allora, i cellentani sono un formato di pasta che si ispira al movimento del quasi omonimo cantante, cioè Adriano Celentano, detto il molleggiato. Infatti sono una pasta a forma di spirale che sembra una molla.
Mamma mia. Cioè, a questo punto i vincitori potrebbero vincere un piatto di cellentani cucinati da noi con le nostre manine qui in studio direttamente. Potete venire qua in via Festa del Perdono appena sfornati.
Certo, abbiamo il fornellino elettrico, abbiamo messo sull'acqua adesso.
Una bontà. Quindi bene, finalmente siamo arrivati alla soluzione della nostra domandona. Ma andiamo a farci un bel piatto di cellentani, così come merenda ci sta sempre, no?
Perfetto. Ci colleghiamo all'argomento pasta, in realtà anche perché vorremmo segnalarvi un articolo della settimana scorsa di Silvia Pavasuli, pubblicato sull'Inchiesta, che dà alcuni dati sul mercato della pasta a livello internazionale.
Incredibile, assolutamente, perché gli italiani diventano sempre più esportatori di pasta piuttosto dei divoratori di pasta. Ci ha un po' sconvolto. Infatti in un solo anno, dal 2012 al 2013, c'è stato un aumento del 5% nell'esportazione. Non l'avrei mai detto.
È vero, però c'è comunque da dire che gli italiani rimangono sempre i più grandi consumatori pro capite. Ma gli altri paesi ci stanno raggiungendo, c'è da dire. Quindi attenzione, difendiamo il primato, mangiamo un sacco di pasta.
Quindi per confermare l'indagine direi di proporre una bella pizza.
Ottima, ottima idea. Io la prendo senza glutine, però.
Guarda, io ho fatto una super proposta giusta per una celiaca che è un intollerante al lattosio,
esatto,
come me.
Quindi niente farina, niente mozzarella.
Niente.
Niente pizza.
Aria e aromi naturali, così. Perfetto. Vabbè, dai, allora, almeno ascoltiamoci una buona pizza. Ascoltiamo Giorgio Gaber, Sanremo 1966, a pizza.
Però aspetta un secondo,
dimmi.
Guarda che poi qui abbiamo finito, non c'è più tempo per salutare nessuno.
Ah, allora vai, salutiamo.
Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, quindi vi ricordiamo che sabato prossimo saremo sempre qui nello studio di Radio Statale in via Festa del Perdono, sabato prossimo alle 16.
Per anticipazioni sulla puntata e soprattutto per riascoltarvi e scaricarvi i podcast di quelle che vi siete persi, mi raccomando.
O per andare a vedere gli esercizi che vi proponiamo.
Venite a fare un bel giro sulla nostra pagina Facebook, sull'onda dell'italiano tutto attaccato, Radio Statale. Oppure ovviamente sul nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com. Quanti punti?
Un sacco di punti. Ne aggiungiamo alcuni perché dobbiamo aggiungere anche il promemoria del nostro indirizzo mail, che è sullondadellitaliano@gmail.com.
E vi lasciamo in buona compagnia con i nostri colleghi di In Studio, quindi non scollegatevi da Radio Statale.
A sabato!